in dem Herrn, seitdem ich mein Leben ihm gab. Er nahm mir die Fesseln der Sünde und gab mir ein schneeweißes Kleid. Du speisig vom himmlischen Verlag und freu mich in ihm alle Zeit. Der Segen strömt mächtig heraus. Sich freut in dem Herrn, seitdem ich mein Leben ihm gab. Er hat mir die Lumpen der Sünde und gab mir ein schneeweißes Kleid.
Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Deine Wahrheit, Tempora.
Amen.
Ihr mögt euch sitzen.
Potete sedervi.
Auch heute grüße ich.
Anche oggi saluto ognuno di voi e vi do il benvenuto da vicino e da lontano. E nella stessa maniera salutiamo da questo posto tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo, dovunque essi ascoltano e dovunque essi guardano. Abbiamo ricevuto una speciale email dal Marocco. La sera scorsa erano collegati là ed essi scrivono: noi non possiamo venire, ma possiamo partecipare alle riunioni. I fratelli da Città del Capo, i fratelli da Johannesburg, tutti ci informano e dicono: noi abbiamo ascoltato e Dio ci ha parlato e ci ha benedetti. Ringraziamo semplicemente il Signore di avere queste possibilità. Cioè è stato guidato pure in tale maniera che noi possiamo stampare in varie lingue in questo luogo, sia i sermoni del fratello Branham o quello che noi pubblichiamo in merito ai soggetti biblici e letteratura. Ogni cosa viene riassunta ora in lingua tedesca, in russo, in tutte le varie lingue, ora pure in lingua francese e spagnola. Viene stampato ora affinché tutto il mondo possa marciare al passo, affinché tutti ricevano lo stesso cibo, lo stesso insegnamento, che ognuno sia realmente portato in accordo con la parola e che tramite questo usciamo per incontrare lo sposo, essendo preparati finché passeremo dal credere al vedere. Deve essere annunciato, mi è stato chiesto di fare così, denunciare che c'è in programma un viaggio in Israele dal 7 al 17 maggio. Tuttavia, come ho già detto a Zurigo, lo dico anche oggi, noi abbiamo soltanto 18 o 19 registrazioni e questo non è sufficiente per un viaggio in Israele. Il prezzo sarebbe troppo alto e così probabilmente andremo il prossimo anno, se ci sarà un prossimo anno faremo un viaggio. Voi potete già programmarlo e iniziare a mettere da parte del denaro in modo che abbiate il necessario. La parola che abbiamo udito nell'introduzione è così straordinaria che al riguardo deve essere ancora detto qualcosa, e io spero realmente che non aspettiamo che qualcuno venga qui con la voce grossa e dimostri potenza. No, la potenza è nella parola. Lo Spirito di Dio aleggiava sopra l'abisso e Dio parlò, e poiché lo Spirito di Dio aleggiava sopra l'abisso, perciò quello che Dio pronunciò poté accadere. Ora è allo stesso modo, lo Spirito di Dio aleggia sopra di noi, Dio è presente, la parola è annunziata e lo Spirito di Dio si prende cura che diventi realtà con ognuno di noi per mezzo della sua grazia. Tuttavia ascoltate ora, ancora una volta, ascoltate attentamente. Giovanni capitolo 8, verso 48. È quella la scrittura? No, Giovanni 12, era Giovanni 12. Naturalmente, Giovanni 12, verso 44. Ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E dopo? E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. E poi? Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Non rimanga nelle tenebre. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, noi leggiamo la testimonianza di Giovanni il Battista. Giovanni 3, versi 33 e 34: chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Chi ha ricevuto la sua testimonianza? Qui nel capitolo 12 leggiamo, diciamolo ancora una volta: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Così è stato con tutti i profeti. Chiunque riceveva loro riceveva il Signore. Così è scritto, così è stato e così rimane. Anche qui, ancora una volta, il verso 33 in Giovanni 3. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Anche questo possiamo ora prenderlo a cuore. Fratelli e sorelle, io non posso farci nulla, tuttavia è ancora scritto in Isaia capitolo 2: l'insegnamento uscirà da Gerusalemme e la parola del Signore dal monte Sion. E noi viviamo in un periodo di tempo in cui l'insegnamento è particolarmente necessario, poiché è anche scritto: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Un insegnamento regolare da Dio può aver luogo soltanto là dove soltanto la sua parola, realmente solo dove la sua parola è proclamata. Come è enfatizzato, alla mia porta è stata lasciata una lettera. Caro fratello Frank, e qui la domanda è in merito a Matteo 12, dove è scritto che Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E la domanda è, come poteva essere così o se non era così? Lasciate che risponda qui umilmente. È scritto come? Come? Quello è sufficiente. Come? Cosa voglio di più? Non ho bisogno di più di quello che la scrittura mi dice. Si deve commentare ciò? No. Io devo leggere tutte le altre scritture che trattano lo stesso soggetto e che illuminano lo stesso soggetto. Naturalmente erano gli scribi, non gli apostoli, non il Signore, che hanno detto questo. Leggetelo, Matteo 27. Qui erano gli scribi che accusavano il nostro Signore e che affermarono in Matteo 27, verso 63, Matteo 27, verso 63, dicendo: Signore, Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Questo il nostro Signore non l'ha mai detto. Egli ha sempre detto il terzo giorno. Non una sola volta egli ha detto dopo 3 giorni. Questo lo dissero gli scribi che accusavano il nostro Signore di essere un seduttore. Essi crearono il problema e questo rimane fino a questo giorno. Fratelli e sorelle, non rimanete coinvolti in simili cose. Non sono da Dio. La stessa cosa è con il sabato. Ora, giusto per toccare questo soggetto ora, con il nostro Signore e la sua risurrezione. Qui abbiamo 3 versi che lo esprimono molto chiaramente. Fu Paolo che disse in 1 Corinzi, capitolo 15, qui leggiamo il verso 3, 1 Corinzi, capitolo 15, versi 3 e 4. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Questo è sufficiente per noi, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Di più non abbiamo bisogno. Non ho bisogno di un uomo che viene da me e discute in merito a quanto tempo è durato. Se è scritto che il terzo giorno egli risuscitò, allora noi crediamo che egli risuscitò il terzo giorno. Finito, finito. La stessa cosa è, fratelli e sorelle, con la legge e specialmente con il sabato. Il sabato è stato dato al popolo di Israele da Dio come segno del patto. Per sempre è stato dato sulla loro via, ma non alla Chiesa del Nuovo Testamento. E nell'Antico Testamento era realmente così rigido fino al punto che un giovane che raccoglieva della legna il sabato fu ucciso secondo il comando del Signore. Era così rigido con il sabato perché il Signore Dio benedisse e santificò il settimo giorno. Tutti voi potete leggerlo secondo, cos'è? Numeri 31, il Signore Dio stabilì il sabato. No, è in Esodo 31. Esodo 31. Qui il Signore Dio stabilì il sabato per il popolo di Israele. Quale segno del patto? Tutti voi potete leggerlo. Esodo 31, dal verso 12 fino alla fine. Leggo soltanto l'ultima parte, vale a dire 16 e 17. Da Esodo 31. I figli di Israele, quindi, non la Chiesa, i figli di Israele, quindi, dovranno osservare il sabato. Lo celebreranno di generazione in generazione, come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. E dopo, come già detto, in Numeri 15, un giovane dovette morire perché raccoglieva della legna il sabato. Così preciso era. Ma ecco il punto ora. Egli lo fece deliberatamente. Non c'era bisogno di farlo. Lo fece specificamente. E questo è pure scritto. Si deve realmente leggere la Sacra Scrittura sempre in modo preciso. Numeri, capitolo 15, dal verso
30.
Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore. Andate in Ebrei capitolo 4, andate in Ebrei capitolo 10. Chi pecca volontariamente, chi fa qualcosa per uno scopo, deliberatamente agendo contro la parola di Dio, questo è un bestemmiatore del Signore. Quindi non si tratta soltanto di opere, ma fu fatto volontariamente. È una simile persona, è un bestemmiatore, e quella persona sarà recisa di mezzo al popolo. Verso 31, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. E soltanto dopo, noi abbiamo dal verso 32 la descrizione: mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Quelli che lo avevano trovato a raccogliere legna lo portarono da Mosè, da Aronne e davanti a tutta la comunità. Lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si dovesse fare. Ed ora viene l'ordine, nel verso 35. Il Signore disse a Mosè: quell'uomo deve essere messo a morte. Ancora una volta, volontariamente, non c'era alcun bisogno, non doveva essere così. Egli lo fece deliberatamente. E colui che pecca volontariamente, chi collega uno scopo a ciò, egli bestemmia Dio e commette un peccato che non può essere perdonato. Questo è anche in Ebrei capitolo 4. Persino dopo l'illuminazione, dopo che si gusta il dono dello Spirito Santo, dopo aver ricevuto vita eterna, se si pecca volontariamente, che ne è allora? Fratelli e sorelle, possa il timore di Dio venire sopra ognuno di noi. Ci viene detto nel Nuovo Testamento, ci è parlato al riguardo, cosa concerne il sabato, vale a dire Ebrei capitolo 4 nel verso 9, che per Israele c'è un riposo di sabato per il popolo di Dio, non un riposo il sabato ma un sabato di riposo. Anche là si deve leggere la parola di Dio in modo appropriato, non con i nostri propri pensieri in testa ma con la rivelazione nel cuore di quello che Dio dice realmente. Nella stessa maniera noi sappiamo, secondo Isaia capitolo 66 versi 22 e 23, che nel millennio il sabato sarà celebrato di nuovo, e con Israele il sabato è valido ora e per sempre. C'è un ordine divino nel quale dobbiamo sottometterci, e dopo lasciamo tutte le persone in pace e ringraziamo Dio poiché Egli ci riceve. Egli rivela se stesso a noi ed Egli ci parla, ed io dico ciò sinceramente. Non abbiamo portato con noi alcuna dottrina che è stata portata da noi stessi. Noi ci apriamo dinanzi a Dio. Ho detto prima, quando nel 1955 testimoniai il ministero del fratello Branham, non era in me, oh, vorrei avere pure questo dono, vorrei avere pure il dono di guarigione, dei miracoli. No, niente affatto. Non pensavo a ciò. Solo un pensiero era in me, così forte dentro di me. Cosa crede e insegna questo uomo? Cosa crede e insegna questo uomo? Poiché vedo che Dio è con lui. E di quello si tratta. Di quello si tratta. Non di voler, avere un ministero che ha un altro servitore di Dio, ma venire nel compiacimento spirituale di ciò che Dio ha collegato con un simile ministero. E se guardiamo nell'Antico Testamento, allora tutti quelli che credevano nel profeta avevano parte in quello che Dio aveva fatto. Con noi è allo stesso modo in questo tempo. Ritorniamo brevemente in Romani capitolo 8. L'ho aperto qui. Ieri parlavamo che con Dio ogni cosa è accaduta. Non solo accadrà, ma è compiuto. È compiuto. La Chiesa è redenta. Noi siamo riconciliati con Dio, abbiamo ricevuto vita eterna e vivremo in eterno, così certo come Dio l'ha promesso. La stessa cosa l'abbiamo qui in Romani 8, noi leggiamo: quelli che Egli ha predestinati li ha pure giustificati. Ma dopo viene la cosa meravigliosa nel verso 33, in Romani 8, verso 33: chi accuserà gli eletti di Dio? Dapprima è enfatizzata l'elezione, è enfatizzata la predestinazione, e quello che Dio decide rimane per sempre. Nessuno può cambiare qualcosa per sempre, no. Dunque, la predestinazione è stata enfatizzata. E il fratello Brana ha enfatizzato niente più di quello, ho quasi detto, egli l'ha più che enfatizzato. Ho ascoltato dei sermoni dove il fratello Brana ha detto molto chiaramente, come ha detto anche il nostro Signore, nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. E tutti quelli che sono attirati vengono. E dopo il fratello Branham ha detto, ci sono persone che non vengono attirate e non possono venire, e questo ferisce. Onestamente, questo deve essere detto. Ciò ferisce perché la grazia di Dio è apparsa a tutta l'umanità, perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tuttavia già in Isaia 53 verso 1 dice, il profeta dice: chi ha creduto il nostro messaggio? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? E a chi Dio fa grazia, a lui sarà rivelato il braccio del Signore. A lui Dio parla. Ed anche questo l'abbiamo enfatizzato molte volte. Da 1 Corinzi capitolo 3, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Sono pazzia per lui. Si potrebbe parlargli giorno e notte, è impossibile. In noi vi deve essere una mente spirituale per comprendere quello che Dio dice. Dunque, chi vuole accusare? Noi sappiamo, secondo Apocalisse 12, quando il figlio maschio viene rapito, dopo ha luogo una grande battaglia nell'aria e dopo Satana, l'accusatore dei fratelli, sarà cacciato giù e noi andremo su per la cena delle nozze dell'agnello. Tuttavia, ecco il punto. Tutti quelli che piazzano se stessi nel ministero dell'accusatore dei fratelli non saranno presi su. Essi rimangono giù già prima. Soltanto santità e purezza entreranno là. E noi dobbiamo una volta per tutte conoscere questo ora, che siamo lavati e purificati nel sangue dell'agnello, santificati nella parola di verità. E perciò è anche scritto qui: niente può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore. Né altezze, né profondità, né cose presenti, né cose future. Qualsiasi cosa possa essere, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore. Come un padre che ha figli e figlie sulla terra nell'ambito naturale non può mai rinnegare i suoi figli e le sue figlie poiché sono venuti da lui, così Dio non può rinnegare i suoi figli e le sue figlie. E se ne dice: persino se diventate infedeli, io rimango fedele, perché non posso rinnegare me stesso. Dio è e rimane per sempre fedele. Dunque, nulla, assolutamente nulla, può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore. Fratelli e sorelle, se si adatta a qui oppure no, probabilmente l'avete udito, che ero molto triste ieri, triste riguardo le cose che prendono il loro corso in questa città, in questa nazione. E io dico qui realmente solo come richiesta di preghiera, e dopo leggerò un paio di scritture al riguardo. Tutti voi potete ricordare che 4 settimane fa in questo luogo ho letto 17 messaggi che il Signore ci ha dato nel periodo di tempo più benedetto negli anni 70, egli ce l'ha data per mezzo della sua grazia. Tutti noi abbiamo sentito e sappiamo che il nemico ha fatto un attacco. I dettagli non possono essere menzionati, non possiamo farli conoscere qui, tuttavia così tanto abbiamo compreso che era il nemico che distrugge e non Dio. Persino tutti i ministeri che Dio ha posto nella Chiesa servono soltanto per l'edificazione della Chiesa. Ed ora dico questo davanti al Signore Dio. Quello che realmente mi rende triste è che quel fratello dall'Arizona che io invitai per primo nel 1966, lo invitai a venire in Europa e rendere testimonianza di quello, testimoniare quello che Dio aveva fatto nel ministero del fratello Branham. Nel mese di febbraio, proprio ora, egli è stato un'intera settimana a Krefeld ed ha stabilito una nuova assemblea, una nuova chiesa, ed egli non mi ha neppure telefonato, e questo mi rende realmente molto triste. Mi rende realmente molto triste. E non si può immaginare che Paolo avrebbe scritto a 3 o 4 chiese in Efeso, oppure 3 o 4 chiese a Corinto. C'era sempre solo una chiesa locale. E in questa chiesa locale c'erano degli anziani. In questa chiesa locale esisteva l'ordine divino. Tuttavia, solo perché a questo caro fratello sono state raccontate così tante bugie e maldicenze, non voglio dirlo qui, perciò egli va per le proprie vie, senza riguardo a quello che Dio ha fatto in più di 40 anni in questo luogo e in più di 150 nazioni sulla terra. Egli non si cura di quello che Dio ha fatto. Io ho visitato esattamente 135 nazioni ed ho portato la parola del Signore. E come scopriamo ora, che Dio si è preso pure cura di quello, che la parola sia trasmessa ora in tutto il mondo, che tutti possono ascoltare ora. E Dio, vi chiedo, si può trovare questo da qualche altra parte sulla terra? No, Dio si è preso cura di ogni cosa, di tutto ciò che era necessario, in modo che il messaggio divino possa raggiungere i confini della terra. Per me sarebbe stato sufficiente. A me non infastidisce il fatto che gli increduli o altri credenti, oppure i mass media, mettono ogni tipo di cose anche su internet riguardo me, chiamandomi persino antisemita e cos'altro è scritto su internet. Questo in realtà non mi infastidisce, ma quello che accade in mezzo alla Chiesa chiamata fuori, in mezzo a quelli che si riferiscono al fratello Branham e al suo messaggio, e comunque non si lasciano adattare nell'ordine divino, e lì c'è realmente quel punto in cui gli spiriti sono separati. Il tempo del fratello Branham è stato naturalmente un certo tempo passato, e in seguito è venuto un nuovo periodo di tempo. Noi abbiamo detto prima che il fratello Branham in tutta la sua vita ha visitato esattamente 12 nazioni. Esattamente 12 nazioni. Ed ora io dico semplicemente che il messaggio dopo la sua dipartita è stato portato in tutto il mondo. E non è stata portata alcuna dottrina, a meno che non sia e rimanga la dottrina della Sacra Scrittura. Non ho mai predicato alcuna cosa nei migliaia di sermoni, non ho predicato alcuna cosa che io debba ritirare indietro, poiché ho predicato soltanto quello che dice la parola di Dio, e Dio non ha dovuto ritirare indietro alcunché. Tuttavia è una grande pena, e in relazione a ciò gli antichi soggetti vengono su, e al riguardo vorrei leggere 2 o 3 scritture per mostrarvi che si deve leggere la parola di Dio precisamente, comprendendola. Il Signore chiedeva sempre: avete compreso quello che vi ho detto? Non avete udito, ma avete compreso le cose udite? Dove pensate nei miei pensieri? Dove ascoltate ciò che la parola vi rivela, come vi ho detto? Lasciatemi leggere le scritture che ora vengono di nuovo. Voglio trattare brevemente al riguardo. Primo Corinzi, capitolo 7. Qui, dal primo verso, Paolo risponde alle domande che gli vengono fatte. E dopo egli risponde alle domande riguardo al marito, riguardo alla moglie, come le cose sono in ordine. E dopo veniamo al verso 8. E poi Paolo dice ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Dunque, questo era il suo privilegio. Egli era un apostolo, non era legato, poteva viaggiare tutto intorno. Egli lo raccomandava ad altri, niente contro ciò. Ma dove veniamo? Al verso 10. E questo verso è stato così terribilmente frainteso per la propria distruzione. E in questo le signore e i gentiluomini vivono fino a questo giorno. Ascoltate attentamente ora. Primo Corinzi, capitolo 7, verso 10. Ai coniugi poi ordino. Dopo viene velocemente la correzione. Non io, ma il Signore. Dunque, ora egli cambia da se stesso e dà il così, dice il Signore, che la moglie non si separi dal marito, si diparta o divorzi. È la stessa parola, divorzi o diparta. Nel nostro tempo il divorzio per legge è la fine della separazione. Così ancora una volta, che la moglie non si separi dal marito. E dove viene il punto che è stato interpretato in modo sbagliato? Per la distruzione di molti è stato interpretato in modo sbagliato. Che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata al passato, non una raccomandazione per il futuro, ma qui Paolo scrive alla chiesa in Corinto: se la moglie l'ha già fatto, se è già accaduto, allora deve rimanere non sposata oppure riconciliarsi con il proprio marito. E il marito non mandi via la propria moglie. E questa frase è stata mal interpretata per il futuro. E all'improvviso è stato detto: una donna, una moglie, naturalmente può separarsi dal proprio marito. Ella può vivere separata da lui finché vuole. Perché in 1 Corinzi 7 è scritto che se lei divorzia, allora dovrebbe rimanere non sposata. E così viene detto alle sorelle, in mezzo ad altre: la mia primogenita, la mia seconda figlia, le è stato detto che a causa di 1 Corinzi 7 le ha il diritto di divorziare dal marito, di vivere separata, a causa di una sola scrittura. Dall'antico serpente Satana è stato interpretato in modo sbagliato. E lì c'è tutta la distruzione. Da quando in qua Dio usa qualche donna per insegnare la parola, fino ad ora Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Satana ha gettato via l'ordine divino, ma ha gettato via soltanto quelli che ascoltano la sua voce. Chiunque presta ascolto alla voce del Signore rimane nell'ordine divino. E qui, dunque, quelle che l'hanno già fatto, allora Paolo comanda di rimanere non sposate, da sole, o di riconciliarsi con il marito. 1 Corinzi 7, Verso 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole. Dunque, si deve prendere una scrittura con l'altra. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Si deve prendere una scrittura con l'altra. La stessa cosa è scritta in Romani capitolo 7, il verso 2. Romani capitolo 7, verso 2. Ve lo leggo. Forse i versi 1 e 2. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Verso 2. Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Dunque, Dio non abolisce l'ordine divino, neppure nel naturale. Satana mette ogni cosa sotto sopra. Satana seduce, Satana inganna e interpreta la Sacra Scrittura in ogni direzione sotto il cielo. E le persone pensano di aver ricevuto una rivelazione da Dio. La rivelazione di Dio è solo in questa parola e in nessun posto può essere trovata. E perciò noi crediamo fermamente che la parola di Dio deve restaurare l'ordine divino affinché tutti quelli che si lasciano sedurre e ingannare, se trovano grazia agli occhi di Dio, siano riportati indietro nell'ordine divino. Altrimenti, lasciate che lo diciamo chiaramente, altrimenti si pecca volontariamente. Bestemmia Dio chi usa in modo sbagliato il nome del Signore, chi interpreta in modo sbagliato la parola di Dio e chi porta obbrobrio e vituperio sulla Chiesa. Si deve dire apertamente qui, affinché ognuno lo sappia. Per esempio, in 1 Corinzi, capitolo 11, naturalmente è scritto nel verso 3, 1 Corinzi, capitolo 11, verso 3. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. E dopo è data la regola che se una donna prega o profetizza dovrebbe avere il volto coperto e non alzare il naso, ma in modo veramente umile, inchinandosi nella presenza di Dio, pregando e profetizzando. Perciò i capelli lunghi sono stati dati alla donna per copertura, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 11 verso 13-14. E abbastanza per questo soggetto ora. Fratelli e sorelle, sarebbe bello se anche in merito a questo leggessimo la Sacra Scrittura, quello che è realmente scritto, quello che è scritto al passato, è molto importante. E questo verso, la scorsa settimana, ho cercato nelle migliori traduzioni della Bibbia che ci siano sulla terra, Brockhaus e tutte le altre traduzioni che si trovano nel mio ufficio. È scritto al passato. Se è già accaduto allora, così è così. Neanche una sola volta è stato dato il diritto a una sorella, dopo che è diventata una credente, di usare questa parola per il futuro, che è scritta qui al passato, e andare per la propria via. E tramite questo mettere sotto sopra l'ordine divino. Andiamo in secondo Pietro, capitolo 1. Seconda Pietro, capitolo 1. Ho appena menzionato questo, affinché voi vi ricordiate di me nelle vostre preghiere. Il ritorno del Signore è molto vicino e la Chiesa sposa deve essere riportata indietro nell'ordine divino. Le mogli devono sottomettersi ai loro mariti e i mariti devono sottomettersi a Cristo. Non c'è altra via, non più la nostra propria via, non più la nostra propria volontà. Decidete voi da soli, non c'è altra via, altrimenti non raggiungeremo la destinazione. Seconda Pietro capitolo 1, una parola molto conosciuta, dal verso 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Fratelli e sorelle, anche noi siamo testimoni oculari di quello che accade ora sulla terra. Io sono un testimone di come le profezie della Bibbia vengono adempiute dappertutto ed ancora adempiute. E si può dire in ogni riunione quello che ha detto il nostro Signore in Matteo 24, Marco 13, Luca 21, e gli disse: quando vedrete adempiersi queste cose, allora alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. E in collegamento con questo, Apocalisse 19, versi 6 e 7, e la sua sposa si è preparata, e le è stato dato di vestirsi in lino fino. E questa è la giustizia dei santi. Fratelli e sorelle, quando leggo queste scritture, specialmente in merito a quel giovane che raccoglieva la legna, e gli è scritto che egli lo fece deliberatamente, e tramite questo egli divenne un bestemmiatore di Dio, perché egli disse in faccia a Dio: tu non hai niente da dirmi. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ha sempre qualcosa da dirci. E beato è quell'uomo al quale la parola di Dio ha parlato. Beato è quell'uomo anche oggi, preziosa sorella, beata sei tu, se ricevi la parola che è indirizzata a te, se la ricevi senza alcuna resistenza, allora Dio ti dà la grazia di viverla. E dopo viene la benedizione in tutta la famiglia. Beati siamo noi, fratelli, se riceviamo la parola di Dio che è indirizzata a noi. Se la riceviamo senza opporre resistenza, Dio vuole il nostro bene. Non vuole metterci sotto un giogo. E se è un giogo, allora sotto il suo giogo. Ed egli dice: il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Dunque, la Chiesa del Signore sarà una sposa parola in ogni posto. E la parola sposa, secondo l'amore, secondo la parola di Dio, è portata e guidata alla perfezione. Perciò è scritto in 1 Corinzi 13, ben conosciuto a tutti noi, parla così tanto dell'amore, anche se potessimo parlare le lingue degli angeli e avessimo fede, se conoscessimo tutti i misteri, e non abbiamo l'amore di Dio nei nostri cuori, se questo amore di Dio non è stato sparso nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo, che ne è allora? Allora siamo solo un rame risonante e uno squillante cembalo. E dopo viene fatto questo e quello e niente dietro a ciò. Ed anche questo l'abbiamo enfatizzato in questo tempo. Vogliamo avere le nostre lampade preparate. Il fratello Branham l'ha enfatizzato tantissime volte. Ora è il tempo di preparare le lampade. Ora è il tempo di prendere l'olio dello Spirito ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Egli ha enfatizzato molto già nel suo tempo. Dio non ha aspettato fino al 2006 per mandare qualcuno che doveva prendersi cura di ciò, ma Dio stesso si è preso sempre cura di ciò, che ognuno che ode la voce dello sposo lo riceva realmente per fede e si lasci preparare. E questo significa che anche nella vita pratica la volontà di Dio deve aver luogo secondo la parola di Dio, affinché la divina armonia sia portata dal matrimonio, dalla famiglia, nella Chiesa. Che l'armonia inizi con ognuno personalmente e dopo con la famiglia e dopo in tutta la Chiesa. E se dopo si diventa di un solo cuore e di una sola anima, fratelli e sorelle, quando non c'è nulla contro il marito, niente contro la moglie, e se tutto ciò può essere fatto per mezzo della sua grazia, che non ci sia più alcuna accusa, nessuna imputazione, che ognuno perdoni l'altro, proprio come noi siamo stati perdonati in Cristo, così vogliamo perdonarci gli uni gli altri. E dopo veniamo nella presenza di Dio, glorificando la potenza del suo sangue, e lo Spirito di Dio scende per riempire tutti noi. Così è stato all'inizio. Non abbiamo enfatizzato molte volte, al principio i credenti erano di un solo cuore e di una sola anima. Non c'erano discussioni riguardo a questo o a quello, un solo cuore e una sola anima. E Dio si prendeva cura di ogni cosa. Già gli apostoli, la Chiesa, ogni cosa, egli lo preordinò nel suo piano. E dopo accadde, tramite l'effusione dello Spirito Santo. Dopo gli uomini di Dio portarono la parola dalla prima ora, dal primo sermone, il giorno di Pentecoste. Lì gli uomini di Dio portarono la vera proclamazione e noi possiamo dire che Dio l'ha riportata indietro nel nostro tempo. Siamo stati riportati indietro al principio, alla dottrina degli apostoli, fondati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. E questa è la sua Chiesa, della quale egli ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Il punto è difficile che si menzioni, ma per esempio ora, in Matteo 16, dopo che Pietro ricevette la potente rivelazione da Dio, egli venne dal Signore, lo prese da parte in modo che gli altri non ascoltassero quello che egli aveva da dire, e dopo gli disse: questo non ti avvenga mai. Il Signore aveva parlato delle sue sofferenze riguardo la sua via verso il Calvario, e Pietro viene in quel momento sotto un'ispirazione errata e il Signore dovette dirgli: vattene via da me, Satana. Tutti noi dobbiamo prestare attenzione, ognuno, dal primo all'ultimo, profeti, apostoli, uomini di Dio, donne di Dio, tutti. Noi tutti dobbiamo prestare attenzione affinché non diciamo nulla che non sia in accordo con la parola di Dio. Il Signore, naturalmente, non poteva essere d'accordo con Pietro perché egli era Pietro. No, egli deve dire ciò che è giusto. Vattene via da me, Satana, poiché quello che dici non è da Dio. Egli sapeva, il nostro Signore sapeva che era venuto per soffrire, sapeva che doveva morire per noi, sapeva che doveva versare il suo sangue, il sangue del patto per noi, per redimere il popolo del nuovo patto e fare il patto che egli promise in Geremia 31. Verranno i giorni in cui farò un nuovo patto con voi, confermato in Ebrei capitolo 8. Ma Pietro in quel momento pensava umanamente, in quel momento è dal nemico, perché i pensieri di Dio sono soltanto nella parola di Dio. Qui soltanto abbiamo, anche riguardo alle sofferenze del nostro Signore, ogni cosa è stata scritta, dalla sua nascita fino alla sua ascensione, ogni cosa è stata scritta, perfino le sofferenze, in modo particolare il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco come egli gridò sulla croce del Calvario, noi eravamo abbandonati, ed ora egli ha preso il nostro posto, egli morì al nostro posto, affinché noi possiamo vivere. In quel momento e un momento dopo, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. 1 Corinzi 13, l'ultimo verso. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. L'amore non viene mai meno. Io non so se voi l'avete scoperto. Io ho scoperto che nei tempi recenti l'amore in mezzo a noi credenti diventa sempre più forte. Noi ci sentiamo realmente collegati, più vicino gli uni gli altri. È come se fossimo sempre stati insieme e noi saremo pure sempre insieme. L'amore di Dio ci unisce insieme sotto Cristo il capo, e dopo noi formiamo, come molte membra, noi formiamo il corpo del Signore, e solo nel corpo del Signore ci sono i vari ministeri, e tutti quelli che appartengono al corpo del Signore sono sottomessi ai ministeri, come è scritto in Efesini capitolo 4 dal verso 11. Lasciatemi leggere questi versi ora. Efesini capitolo 4 dal verso 11. Il nostro Signore l'ha proferito. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tutti i ministeri che Dio ha piazzato sono soltanto per l'edificazione, solo per l'edificazione del corpo di Gesù Cristo. Tramite uno spirito noi tutti siamo stati battezzati in un corpo. Ecco come Paolo scrive in 1 Corinzi capitolo 12, e lo scopo consiste, come lo leggiamo ora nel verso 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Oh, questo è straordinario. È possibile? Sì, è possibile. Sì, è possibile. Possibile con Dio. Possibile con tutti quelli che credono quello che Dio ha detto nella sua parola. All'altezza della statura perfetta di Cristo. Ecco in cosa siamo diretti. Dio è all'opera. Viene la svolta. Arriva la svolta. Dio non sarà sempre schernito. Egli restaurerà, riporterà indietro. Egli restaurerà ogni cosa nella sua giusta condizione. Ecco come promesso. Dopo, nel verso 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzia loro. Questo è il problema. Le persone sono ingannate, sedotte ed hanno astuzia nel cuore. Inganno senza essere consapevoli di ciò. Eva naturalmente aprì le orecchie mentre il serpente parlava ed egli interpretava quello che aveva detto il Signore. Ella pensava, oh, questa è la cosa. Ella non era consapevole di ciò, e credetemi, tutti quelli che escono dall'ordine divino, come abbiamo già detto, e dopo danno rivelazione, l'ho letto ciò, un giovane ha scritto, egli ha scritto una email, e lì dice, in questa email dice, in Malachia 2, Dio disse, io odio il divorzio. E dopo viene la frase successiva, la donna con il dono ha detto che tu devi divorziare. E dopo viene la domanda, chi è giusto, Dio oppure la donna o il suo dono? Fratelli e sorelle, la cosa è molto seria. Noi non stiamo trattando con sangue e carne. La Chiesa deve essere piazzata ora nella battaglia finale. La luce è luce, le tenebre sono tenebre. La verità è verità e la menzogna è menzogna. E la seduzione è seduzione. Dunque, possa nel nostro cuore esserci un accordo con Dio e la sua parola. E come è scritto del nostro Signore in Isaia 42, verso 1, che il beneplacito di Dio restava sopra di lui, come è scritto in Matteo 3, verso 17. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Come è scritto in Matteo 17, verso 5. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Se Dio trova il suo beneplacito con noi, allora noi dobbiamo soltanto ascoltare Lui. Nessuno ha da dire qualcosa, soltanto il Signore stesso, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E dopo è scritto, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Io sono consolato alzando lo sguardo a Dio. La mia anima si acquieta. È come il Signore Dio si è preso cura che Israele sia di nuovo fiorito e sia ritornato di nuovo nella terra promessa. Così Dio si prende cura ora tutti quelli che vivono nella dispersione siano radunati, siano edificati sul sacro terreno della fede, ricevendo tutte le promesse, sottomettendosi ai ministeri. Siamo sinceri. E con questo concludiamo ora. Fratelli e sorelle, cosa potevano fare i profeti se Dio aveva posto una chiamata nella loro vita? Cosa poteva fare Geremia? Come è scritto in Geremia capitolo 1, io ti ho ordinato come profeta fin dal grembo di tua madre. Tu andrai dove io ti manderò e tu annunzierai loro la mia parola. Tutti i profeti e servitori di Dio, tramite una chiamata divina, furono posti nel ministero. Ogni altra cosa sono operai illegittimi nel regno di Dio. Sì, essi sono operai illegittimi nel regno di Dio. Il Signore ha un ordine. Egli ha posto i ministeri, apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. E gli altri appartengono al gruppo, come leggiamo in Efesini capitolo 4, che usano astuzia, che usano l'inganno. E perciò crediamo umilmente la parola così come è scritta e sottomettiamoci sotto l'ordine divino. Credetelo, Egli farà ogni cosa buona, egli consolerà, egli sistemerà ogni cosa fino al giorno del suo glorioso ritorno. E io spero di terminare ora. Efesini capitolo 3, le ultime parole in Efesini capitolo 3. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa. È in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo in piedi per pregare. Cantiamo il coro così qual son.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Cantiamo ancora un coro. Vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Göttliches Feuer falle herab. Du bist uns teuer, himmlische Gabe. Du bist uns teuer, himmlische Gabe. Alle zusammen tauf aus der Höhe, das heilige Flamme an uns zu sehen. Das heilige Flamme an uns zu sehen.
Wer denkt jetzt nicht?
Chi non pensa adesso ad Atti 2? Cosa accadde là? C'era il fuoco. Lì apparvero loro come lingue di fuoco. E si posero sopra ognuno di loro. La lingua è il principale male che l'uomo si porta. Con essa si può benedire e si può maledire. Si può fare questo o quello con essa. Si può diffamare, ma si può anche consolare. Si può fortificare con essa e si può distruggere. Si può edificare con essa. Fratelli e sorelle, lasciate che oggi, con una fede perfetta, lasciate che stendiamo noi stessi come offerta sull'altare di Dio, come è scritto in Romani capitolo 12, dal verso 1, che dovremmo stenderci sull'altare come sacrificio vivente, per provare dopo qual è la volontà di Dio, vale a dire la buona, la perfetta e accettevole volontà di Dio. Sono convinto che quello è il desiderio di tutti noi. E con questo io collego la richiesta ad ognuno di voi e in tutto il mondo che vi ricordiate di me e del ministero e tutti i fratelli che portano pure la vera parola di Dio in tutto il mondo. Che possiamo portare il nostro proprio vituperio e il vituperio di Cristo e che possiamo fare come ha fatto il nostro Signore. Egli aveva la ricompensa davanti ai suoi occhi per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò ogni cosa, ogni opposizione, ogni nemicizia, ogni diffamazione. Egli sopportò ogni cosa e l'accettò. E dopo egli andò alla croce per voi e per me. Anche noi siamo pronti a sopportare ogni cosa, accettare ogni cosa, perché siamo stati crocifissi con Cristo. Dall'altro lato, noi crediamo che Dio farà ogni cosa buona, che Egli restaurerà ogni cosa nella sua condizione originale, e non interpretazione di uomini, ma dove la santa parola di Dio è ascoltata nell'originale ed è creduta e vissuta. Cristo vuole essere la nostra vita. In Lui noi viviamo, siamo e abbiamo il nostro essere. Ecco come scrive Paolo, ed ecco come deve diventare con ognuno di noi. Giusto una richiesta prima che preghiamo. Io non so se, poiché non abbiamo avuto una diretta proclamazione del Vangelo, non come soggetto principale, non di meno vorrei chiedere se qualcuno è qui al quale Dio ha parlato, che vorrebbe consacrare la sua vita al Signore. Non importa in quale lingua parlate ora, il Signore ci parla per mezzo della sua parola, ad ognuno di noi nella nostra propria lingua. E questa è una cosa meravigliosa, come è stato nel libro degli Atti, capitolo 2, non udiamo tutti noi le cose dette nella nostra propria lingua natia? Ciascuno comprende meglio nella propria lingua natia. Perciò, lasciatemi dire chiaramente, perciò siamo riconoscenti a Dio per i traduttori che in questo luogo traducono nella lingua originale, affinché ognuno possa ascoltare la vera parola di Dio nella propria lingua. Chiniamo i nostri capi giusto per un momento, rimaniamo silenziosi in preghiera. Vorrei chiedere se abbiamo specialmente i giovani che desiderano consacrare la vita al Signore. Grazie, Dio ti benedica. Abbiamo qualche altro? Grazie. 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 Grazie, giovane uomo. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E io sono convinto che ognuno ha compreso ogni cosa nella giusta maniera. Sono convinto che ognuno, da oggi in poi, porterà l'opera di Dio ancor più davanti a Dio. Che possiamo stare insieme. Non tutti possono viaggiare in tutto il mondo. Sono appena ritornato dall'estremo oriente, Singapore, Hong Kong, Taiwan, e dovunque Dio ha aperto le porte. Non erano grandi riunioni, ma sono stati stabiliti nuovi contatti. Ed il Signore si è preso cura che la sua parola corra. E Dio volendo, questo mercoledì andrò in America Latina. Inizieremo con il fratello Leonard da Bruxelles, inizieremo in Messico e dopo visiteremo numerosi paesi nell'America centrale e dopo anche nel Sud America per portare la parola del Signore. Noi dobbiamo recuperare il tempo, è un tempo malvagio, un tempo breve, e perciò vi chiedo direttamente di ricordarvi di me più che mai nelle vostre preghiere. Collego a questo la richiesta che portiate davanti al Signore, che diciate a Lui: caro Signore, il tempo è avanzato, la sera è venuta, irrompe la mezzanotte. E come ha detto il fratello Graf, a volte è così importante, voi potete leggerlo, il primo sacrificio che Abramo offrì, lì è scritto: quando il sole tramontò, quando il sole tramontò. Voi potete leggerlo. Quando il sole tramontava, allora il tempo era qui per fare sacrifici prima che giungessero le tenebre. Fratelli e sorelle, questa parola di Dio è meravigliosa, è preziosa. La stessa sera, ma due parti: il tramonto e dopo le tenebre, e poi l'offerta del sacrificio. E Abramo vide salire il fumo. Fratelli e sorelle, lì abbiamo toccato Matteo 25, e lo dico ancora una volta oggi: Dio non ha bisogno di alcun uomo che interpreti la sua parola e rechi disordine. Dio ha bisogno di persone che credono quello che è scritto. Dio ha bisogno di persone che sono ripiene dello Spirito Santo, che sono rivestite con la potenza dell'alto. Tutti noi l'aspettiamo, che Egli rivesta la sua Chiesa alla fine come all'inizio, con la potenza dall'alto. Ora chiediamo al fratello Rus di levare la sua voce. Egli ha risparmiato la sua voce oggi, ma oggi Egli pregherà con noi e tutti noi pregheremo con Lui. Fratello Rus, tu sei un uomo di Dio, il Signore ti benedica, prega adesso, oppure di alcune parole. Siamo felici e riconoscenti che il Signore ci ha parlato per mezzo della sua parola. A chi dovremmo guardare o ascoltare? La sua parola naturalmente è diventata una lampada al nostro piede e un lume sul nostro sentiero, ed Egli ci ha reso degni di essere il suo popolo, la sua chiesa sposa. E il tempo è molto serio, ma lode e ringraziamento, noi alziamo lo sguardo, noi aspettiamo la sua venuta, aspettiamo la sua apparizione. Tutti noi vogliamo essere pronti. Auguro a tutti voi la benedizione di Dio nelle vostre case e dovunque siate, nel vostro posto di lavoro, dovunque possa il fedele Dio farvi essere di benedizione. È la mia preghiera. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Tu ci hai parlato in modo potente e noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Tu ci hai rivelato ogni cosa, hai rivelato il tuo piano al tuo popolo, ci hai detto ciò che è necessario. Benedici dovunque i tuoi figli, benedici tutti quelli che sono venuti, benedici tutti quelli che non sono potuti venire. Sii con loro, Signore, specialmente con questa sorella ammalata, fedele Signore. Sii con lei, Signore, ristabiliscila di nuovo. Tu sei il grande medico, tu puoi fare più di quello che noi chiediamo, ma tu sei colui che può fare ogni cosa. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso nome. Noi preghiamo, sii con noi, Signore, e guidaci di nuovo insieme se il tempo giunge. Sii con il nostro caro fratello quando egli inizierà il prossimo viaggio. Sii con lui, Signore, fallo essere di benedizione anche là. Noi ti chiediamo tutto questo nel tuo meraviglioso nome di Gesù. Ti ringrazio dal profondo del nostro cuore ancora una volta per la tua potente e santa parola, nel nome di Gesù. Amen.